Nasrallah promette vendetta, ma è vago. Israele è pronto a entrare nel sud. Francia e governo fu. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Israel says its fighter jets have pounded more than 100 Hezbollah targets.
Iran accusing Israel of mass murder after thousands of pages exploded across parts of Lebanon and Syria.
Nous avons un gouvernement minoritaire avec un président qui a été battu dans les urnes et en plus de ça, une énorme mobilisation des Français, notamment contre l'extrême droite.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare quest'ultima giornata della settimana in termini di grande attualità internazionale, come sempre commentata e punteggiata con domande da voi. 349-238-6666. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.09, 30 secondi, orario italiano, le 17.09, 40 secondi a Beirut, Libano, dove ieri Nasrallah, leader di Hezbollah, ha promesso vendetta, vaga ma vendetta. Tanto atteso quanto vago e fumoso, secondo alcuni, il discorso di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah. Ne davamo conto proprio nella diretta di ieri di Nessun Luogo Lontano, ha in effetti parlato proprio tra le 16.03 e la chiusura della nostra trasmissione. E quello che non vi abbiamo detto ieri, non ci sono stati colpi di scena eclatanti, leggi, dichiarazioni di guerra. Piuttosto Nasrallah ha detto è stato Israele a dichiarare guerra, con quelle esplosioni simultanee che hanno messo in ginocchio i ranghi medi della milizia sciita. Nei tempi e nei modi che decideremo, ma ci sarà risposta. Questo forse è il passaggio più interessante da sottolineare di Nasrallah. Ma nel frattempo, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, ci chiederemo che cosa farà l'Iran, fedele alleato di Hezbollah. E se la stessa Hezbollah dovesse scendere in guerra, che paese si trascinerebbe dietro? Il paese dei cedri, una volta era la Svizzera del Medio Oriente, da anni invece versa in una crisi economica senza precedenti. Oggi vi regaleremo una foto strettamente economica del paese, perché se lo porti in guerra devi anche avere linfa vitale per far funzionare quella macchina bellica. Prima però andremo a Parigi, dopo che Emmanuel Macron e Michel Barnier, al pari di alchimisti di altri tempi, hanno forse trovato la formula magica per far scaturire dal gigantesco cilindro il coniglio. Leggi, il nuovo governo, il nuovo esecutivo francese, dovremmo esserci, salvo colpi di scena. Vi daremo conto del colore di questo nuovo governo, che è davanti a un sacco di sfide, soprattutto socio-economiche, e staremo a vedere se reggerà di fronte alla prova e ai test del Parlamento. Questi temi di quest'oggi, per voi c'è il 349-238-6666, noi intanto vi raccontiamo altre notizie. La prima delle quali ci porta a Kiev, dove è arrivata anche Ursula von der Leyen, presidente per la seconda volta della Commissione Europea, arrivata nel mattino di quest'oggi. Come sapete, normalmente i leader occidentali non danno particolari preavvisi di quando si tratta di recarsi appunto nella capitale ucraina. È l'ottava visita a Kiev di Ursula von der Leyen. Sostanzialmente è vero che la visita arriva dopo quel voto del Parlamento Europeo non vincolante che dà l'ok, è un'indicazione più che altro politica naturalmente, non strategica, ai paesi nel dare a loro volta l'ok a Kiev di usare armi occidentali in territorio russo. Però sapete che spetta ogni paese la decisione finale, quindi è più un'indicazione generale politica. Detto ciò, Ursula von der Leyen è andata promettendo miliardi, decine di miliardi per sostenere l'Ucraina con l'inverno alle porte. Il problema per gli ucraini è che negli ultimi mesi, anzi di più, Le infrastrutture energetiche sono state prese di mira da parte dei russi e quindi ogni inverno diventa particolarmente faticoso. Per questo verrà fornito a Kiev un prestito da almeno 35 miliardi di euro come parte dell'impegno dei G7. In Ucraina il Centro di Coordinamento della Sicurezza Informatica ha deciso di limitare l'uso di Telegram nelle agenzie governative e tra i militari per ridurre al minimo le minacce. Si è decisa di vietare l'installazione di questo dispositivo di messaggistica ma anche di informazione che conoscete molto bene. Il timore negli alti ranghi ucraini è che vi siano infiltrazioni da parte russa o attacchi informatici, magari con la diffusione di malware o addirittura la geolocalizzazione degli utenti di Telegram. Tra pochissimo vedremo le ultime anche sul fronte nord per Israele e sud del Libano per Hezbollah. Però durante il raid di ieri, siamo in Cisgiordania, nella città di Kabatia, soldati israeliani sono stati ripresi mentre spingevano tre corpi apparentemente senza vita giù dai tetti. Su questo episodio starebbe indagando l'Israel Defense Forces, ma è l'ultimo di una serie di presunte violazioni da parte delle forze israeliane dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas. Secondo i gruppi per i diritti umani, dimostra un uso eccessivo della forza nei confronti dei palestinesi. La notizia è stata riportata anche da Haaretz, ma da questa mattina quel video circolava insistentemente su tanti social. Si tratta di un incidente grave che non coincide con i nostri valori, ha detto l'esercito israeliano, aggiungendo che l'incidente è in fase di revisione. Vi dicevo fra l'altro di aggiornamenti che hanno a che fare anche con un altro raid di IDF contro la roccaforte di Hezbollah, quindi quartieri sud di Beirut, capitale del Libano, vi sarebbero morti. Le immagini mostrano un intero edificio che è crollato, almeno tre bambini uccisi. Nel mirino vi sarebbe stato un alto esponente di Hezbollah. Il tutto arriva, lo ricordo, dopo il più massiccio bombardamento effettuato dagli israeliani nel sud del Libano, con almeno, secondo gli israeliani, 100 postazioni missilistiche di Hezbollah che sono state colpite in quelle ore in cui lo stesso Nasrallah prometteva vendetta. Lo dicevo con toni piuttosto vaghi perché non ha detto né quando né come. Adesso vi porto nel cuore del Mediterraneo e lo facciamo con la voce di Andrea Macchioni, che è imbarcato sulla Stralla e il veliero di Open Arms. Con Nessun Luogo Lontano stiamo dando un occhio alle dinamiche migratorie. Questa mattina ha assistito a un salvataggio di una barca di alcuni migranti. Sentite il suo racconto, la sua voce.
Dopo due giorni di navigazione, alle 8.30 di questa mattina, il veliero Astral di Open Arms ha ascoltato una conversazione radio tra un natante, probabilmente un peschereccio che si è identificato con il nome di Mohammed, e il centro di informazioni di Lampedusa. Il presunto peschereccio ha lanciato l'allarme parlando di un barchino di metallo con a bordo 40 persone alla deriva. L'Astral, trovandosi a 10 miglia di distanza dalla barca in distress, ha comunicato alle autorità italiane l'intenzione di intervenire. In meno di un'ora il veliero è entrato in contatto visivo con l'imbarcazione. Ha calato in acqua il RIB, il motoscafo di soccorso, e i soccorritori hanno distribuito i giubbotti di salvataggio monitorando la situazione. Si trattava di un'imbarcazione di 6 metri per 2 con a bordo 50 persone, di cui 4 donne, provenienti da Gambia e Guinea Conakry, tutte apparentemente in ottime condizioni. Hanno detto di essere partiti da Sfax la notte tra mercoledì e giovedì. Nonostante fossimo a 5 miglia all'interno della SAR tunisina, Lampedusa era il porto sicuro più vicino. Dopo infatti 50 minuti è arrivata la Guardia Costiera Italiana, con la quale la Stralla nel frattempo era rimasta in contatto costante. Una volta completato il trasbordo, la Charlie Papa della Guardia Costiera si è diretta verso Lampedusa, mentre ora la Stralla sta navigando verso sud in zona SAR maltese.
La voce di Andrea Macchioni a bordo della Stralla che sta solcando le acque del Mediterraneo di fronte alle acque di competenza della Tunisia ma anche della Libia. Avete sentito intanto i paesi di origine dei migranti soccorsi dalla Stralla: Gambia, Guinea Conakry. Siamo nell'Africa occidentale, viaggio quindi lunghissimo per loro attraverso una buona metà di Africa, verrebbe da dire. E altro punto degno di attenzione, la partenza Sfax, quell'isola, anzi quel porto molto importante, di fronte c'è l'isola di Kerkena, anche lì altra storica, se volete, storico punto di partenza e punto di lavoro per i trafficanti tunisini. Ancora la voce di Andrea Macchioni, sentite.
Viste le buone condizioni fisiche delle persone a bordo e invece il pessimo stato dell'imbarcazione, Esther Camps, coordinatrice SAR dell'Astral, e il capitano Savas Kurepinis sostengono che sia molto difficile che abbiano realmente navigato per 100 miglia in quel tratto di mare. Il fatto inoltre che il presunto peschereccio che ha lanciato l'allarme non fosse più in zona fa pensare che abbia condotto l'imbarcazione e le persone fino al limite della zona SAR tunisina per poi lasciarli in mare, lanciare l'allarme e ritirarsi. Queste però rimangono supposizioni.
Supposizioni che ci danno idea di quello che potrebbe essere il modus operandi a questo punto dei trafficanti tunisini: scortare, cioè barchini malconci e malmessi fino alla zona in cui possono operare Guardia Costiera Italiana, ma anche Terzo Settore e ONG, e poi lasciarli appunto alla deriva. Intanto sì, su Swengul, le breaking news, me le sta segnalando Antonio Tali, hanno a che fare con l'ultimo raid di Israele nella periferia sud del Libano. Prima però c'è un altro capitolo che volevo affrontare con voi. Chiudiamo allora i nostri dossier internazionali, andiamo a Parigi. Rispondo intanto a Sam, che al 349-238-6666 scrive: mi pare che Hezbollah abbia solo l'Iran come sostegno in armi e uomini, non penso l'intero Libano si rovesci verso la loro parte, anzi tanti la vedranno come una possibile liberazione. In parte ha ragione l'ascoltatore, in parte non dobbiamo dimenticare tutto quella che è, diciamo, il fatturato occulto di Hezbollah, perché c'è anche traffico di droga, c'è anche traffico di armi, ci sono stati in passato punti di contatto con criminalità organizzate a livello mondiale anche per il traffico di droga, destinazione l'Europa. Diciamo che la macchina di Hezbollah è molto molto complessa, molto molto variegata, e come dicevamo ieri il Libano è una realtà ancora più complessa, perché è una realtà con tante confessioni, con tanti credo religiosi, con tante anche milizie, con un equilibrio politico sempre difficilissimo, una situazione economica incredibilmente disastrata che vi racconteremo. Situazione disastrata, almeno dal punto di vista politico, ma forse con una gran pezza messa sopra, grazie all'opera di alchimista di Michel Barnier, ma anche dello stesso Emmanuel Macron. Andiamo a Parigi, la voce è quella di Danilo Ceccarelli, voce dalla capitale francese per Radio 24. Danilo, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, finalmente c'è la lista dei ministri, c'è l'ok del presidente, aiutaci a capire che colore ha il nuovo esecutivo francese.
Sì, c'è la lista dei ministri, come giustamente dicevi, che ormai deve essere solamente ufficializzata al momento al vaglio dell'autorità dell'alta trasparenza pubblica, che si sta occupando un po' dell'esame di ogni profilo. Con molta probabilità l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare questo fine settimana, quasi sicuramente domenica. Un governo fortemente orientato a destra. Stiamo parlando di una squadra composta in tutto da 38 ministri, di questi solamente 16 di pieno esercizio, come dicono i media francesi. In totale i macroniani saranno 7 e i repubblicani 3, e poi i restanti posti sono stati suddivisi a partiti minori centristi molto vicini al presidente Macron. Un impasto importante tra i vari nomi che sono circolati in queste ultime ore sui media. Vediamo che è stato confermato alla difesa Sébastien Lecornu, mentre gli altri dicasteri subiranno degli importanti cambi di rotta. Penso ad esempio quello degli esteri, che attualmente era in mano al macroniano Séjourné e che invece andrà nelle mani del centrista Jean-Noël Barrot, mentre il repubblicano Bruno Retailleau, che è una figura molto importante tra le fila del centrodestra, avrà il Ministero degli Interni, mentre l'economia rimarrà sempre un altro macroniano semi sconosciuto, il deputato Antoine Armand, che prenderà il posto di Bruno Le Maire. Ecco, appunto, un esecutivo, come dicevo, fortemente orientato a sinistra, dove ci dovrebbe essere solamente un ministro di sinistra, ma il cui nome ancora non è stato ovviamente ufficializzato, sì, ma che fa parte un indipendentista di sinistra, praticamente direttamente affiliato a nessun partito, quindi ecco, non c'è, possiamo dire che una predominanza di destra centrodestra. Sì. Molto criticato dalle opposizioni di sinistra, perché ricordo che alle ultime elezioni legislative che si sono tenute, sono state elezioni anticipate che si sono tenute dopo che il presidente Macron ha deciso di sciogliere l'Assemblea nazionale, la sinistra è arrivata in testa sotto i colori dell'alleanza del nuovo fronte popolare, è arrivata in testa senza però ottenere la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale. Nonostante questo, la gauche ha rivendicato il potere, ha chiesto a presidente Macron una coabitazione. Macron però non ha assolutamente voluto ascoltarli, ha giustificato questa sua scelta affermando che nessun partito ha vinto realmente le elezioni perché nessuno è arrivato alla maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale, e quindi ha provato a costruire un governo, se vogliamo anche di unione nazionale, mettendo tutto nelle mani di Michel Barnier. Ma ricordo che Michel Barnier, che dispone di un importante curriculum europeo, è stato negoziatore per l'Unione Europea della Brexit, è stato commissario europeo, ma Michel Barnier viene dai repubblicani, quindi questo governo è fondamentalmente basato su un'intesa tra macroniani e repubblicani, quindi tra macroniani e centrodestra. E vedremo nei prossimi giorni se riuscirà a sopravvivere alla mozione di censura che verrà sicuramente presentata all'Assemblea nazionale dall'Assemblea nazionale di Marine Le Pen e dalla sinistra. Sarà difficilmente i lepenisti appoggeranno la mozione della sinistra e viceversa, quindi questo governo dovrebbe riuscire a tenere. C'è anche molta attesa per il discorso sulla politica generale di Michel Barnier, che si terrà sempre all'Assemblea nazionale il 1 ottobre.
Weekend importantissimo, quello che sta per arrivare, ci sarà l'ufficialità di tutto. Un ascoltatore, Danilo, al 349-238-6666 coglie il punto immediatamente: ma senza maggioranza in Parlamento come possono pensare di approvare le leggi? In effetti la compagine governativa sarà costretta, proprio a causa del risultato elettorale, ha una serie di geometrie variabili a seconda dei dossier presentati per cercare ogni singolo voto, ogni singolo appoggio. Sarà un governo che sarà affaticato già dai primi mesi, immagino, o no?
Sì, assolutamente, sarà un governo zoppo, come l'hanno spesso definito. Sarà molto difficile per il presidente Macron tirare avanti fino al 2027, anche perché ricordo che sarà obbligato di tenere di questa Assemblea nazionale per un anno, perché secondo la Costituzione bisogna attendere almeno un anno dallo scioglimento dell'Assemblea nazionale, appunto per scioglierla nuovamente. Quindi Macron avanzerà, come giusto detto, testo per testo, cercando varie alleanze, ma sarà comunque molto difficile, perché la sinistra, sebbene, come sappiamo, la sinistra francese, i vari partiti che fanno parte del nuovo fronte popolare siano divisi tra loro, ci siano molte incomprensioni, ma appare comunque compatta, o comunque è apparsa compatta in questo frangente, evitando di accettare dicasteri che avrebbero potuto comunque minare l'alleanza. Penso soprattutto al Partito Socialista, che era stato invitato dal presidente Macron a prendere parte a questo sì. esecutivo. Quindi Macron avrà vita molto difficile, ma è anche vero che le principali riforme Macron le ha già effettuate tutte, quindi ecco, sicuramente ci saranno tantissimi testi sui quali la maggioranza uscente dovrà combattere in aula, ma ecco, si annuncia senza dubbio un futuro parlamentare molto complicato per i macroniani.
Molto complicato e molto battagliero. Grazie mille per questa fotografia, Danilo Ceccarelli, in diretta da Parigi. Danilo, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Andremo a sentire come se la cavano i mercati in quest'ultima giornata di apertura. Per la borsa, tanti messaggi al 349-238-6666. Alcuni di voi tornano su quel lungo discorso di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah. Un ascoltatore lo sintetizza in questo modo, mi trovo abbastanza d'accordo. Praticamente ha fatto la voce grossa e poi ha detto: aspettiamo che siate voi a fare la prima mossa. In effetti è stato proprio così. Da un lato Nasrallah era costretto a parlare ai suoi, in qualche modo a usare toni incendiari, come spesso accade naturalmente, a promettere vendetta, assolutamente. Allo stesso tempo sa perfettamente che trascinare l'intero Libano, l'intero sud del Libano, ma non soltanto, anche la capitale, come sappiamo, viene colpita in un altro conflitto dopo quello del 2006 e tanti altri nel passato con Israele, sarebbe qualcosa di deleterio per un paese che è già in ginocchio. A quel punto verrebbe da chiedersi quanto ancora sostegno popolare potrebbe avere. Ricordo anche, mi riallaccio alla domanda di prima dell'altro ascoltatore, Hezbollah negli anni, da quando è nato, dall'82, ha messo su una rete di parastato sociale a tutti gli effetti, gestisce scuole, gestisce sanità, oltre anche a traffici illeciti, per cui è veramente un apparato statale all'interno dello Stato. Se poi quello Stato, quello istituzionale, tra virgolette, è molto fragile, immaginate il tipo di potere che possa avere. Torneremo su questo, torneremo sulla capacità militare di Hezbollah, ma soprattutto la domanda è: cosa farà l'Iran? E proveremo a rispondere anche a questa domanda subito, però, la borsa.
Nessun luogo è lontano.
Mai forse come nelle ultime ore siamo vicini alla deflagrazione di un conflitto aperto e su larga scala tra Hezbollah, la milizia sciita libanese, e l'esercito israeliano. Ne si approva anche l'ultimo bombardamento israeliano nel sud di Beirut, la roccaforte, la periferia sud della roccaforte di Hezbollah, e di almeno 3 morti e 17 feriti. Il bilancio del raid israeliano: sarebbe morto anche Ibrahim Akil, capo della forza Al-Raudan, l'unità d'élite degli Hezbollah. C'è la reazione del premier libanese Mikati, che dice: l'attacco dimostra che Israele non ha rispetto per alcuna considerazione umanitaria, legale o morale. Nel frattempo, lo dice la Reuters, Hezbollah sostiene di aver attaccato con razzi Katyusha il principale quartier generale dell'intelligence israeliana nel nord del paese, quella responsabile per gli omicidi mirati. Insomma, la tensione è altissima. Ieri abbiamo provato a dare una risposta a cosa potrebbe fare Hezbollah. Vi abbiamo dato conto dell'arsenale, del numero di uomini, ma la domanda forse da farsi è: cosa farà l'Iran, se farà qualcosa? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, professor Pejman Abdul Muhammadi, storia dei paesi islamici, Università di Trento. Pejman, ciao, buongiorno, benvenuto.
Pronto, eccoci qua. Buongiorno.
Eccoci qua. Allora, domanda da milioni e milioni di dollari: che cosa farà l'Iran adesso? Spesso abbiamo usato la metafora del vicolo cieco, no? Tutti gli attori in gioco sono costretti a reagire, sono costretti a rispondere, per rispondere al loro elettorato interno, per rispondere a uno standing internazionale un po' più generico. L'Iran a questo punto che cosa può fare?
Ma in realtà peggio dell'assassinio del leader di Hamas a Teheran non poteva succedere, e a quello la Repubblica Islamica non ha potuto rispondere. Per quale ragione? Perché la Repubblica Islamica è fortemente debole internamente, sia dal punto di vista del consenso politico, sia dal punto di vista del sistema dell'intelligence. Quindi si muove soltanto se sarà veramente all'acqua alla gola. Quindi ancora un intervento di Teheran non lo vedo imminente, ma penso veramente che quello che voi dite è giustissimo: ci sarà un'altissima tensione tra Israele e sud del Libano e si rischia una guerra per adesso lì. Teheran è ancora lontana, prima ci sarà Gaza, che c'è stata, poi ci sarà Beirut, si passerà da Sana'a e poi si arriva a Teheran. È ancora presto per Teheran.
Ci sono tanti luoghi, quelli citati da Pejman Abdul Muhammadi, dove i cosiddetti proxy, cioè milizie molto vicine a Teheran, spesso legate a doppio filo con Teheran stessa, agiscono contro Israele e non soltanto. C'è in tutto questo ragionamento, Pejman, una sorta di piccolo buco nero che sappiamo perfettamente. Ironizzavamo ieri in redazione con forse eccessiva ironia dicendo la Siria. La Siria sembra quasi un punching ball dove tutti possono bombardare il territorio siriano, sapendo perfettamente che il regime di Bashar al-Assad non ha la forza, forse neanche la volontà, di reagire a provocazioni, a bombardamenti, a violazioni del proprio spazio territoriale e anche aereo. È così?
Sì, e questo è preoccupante, nel senso che ormai il diritto internazionale è pienamente violato da tutti, cioè Israele viola Hamas viola la Repubblica Islamica, viola la Siria, viola, e tutti allo stesso tempo sono violati. Quindi c'è una situazione molto imbarazzante, ormai non si può altro pensare che si risolva con una guerra ad alta scala. La diplomazia non mi sembra sia all'altezza, quella internazionale, di funzionare. Abbiamo il declino di Biden, abbiamo una difficoltà della Cina, abbiamo un'Unione Europea molto neutrale e stabile, quindi penso che si risolverà la partita con l'alta tensione.
L'ultima domanda per Pejman Abdulmammadi, lo ricordo, storia e istituzione dei paesi del Medio Oriente, Università di Trento, attento osservatore di queste vicende, ha a che fare sugli esiti di un potenziale conflitto su larga scala tra Hezbollah e l'esercito israeliano, perché abbiamo visto che anche la Valle della Bekaa sta soffrendo, e parecchio, non soltanto dal punto di vista economico. Molti analisti dicono, attenzione, che conflitti di questo tipo pongono le basi per un odio futuro, come se il problema e le tensioni venissero eradicate per un istante, per qualche mese, per qualche anno, ma poi inesorabilmente, se non ci si mette la diplomazia, se non ci si mette la buona volontà, lo dico in maniera forse un po' prosaica, il problema ritorna. Sei d'accordo?
Sì, ma penso che ormai siamo in una fase molto avanzata, nel senso che Netanyahu non si fermerà più. Si andrà fino in fondo, e questa storia avrà un esito. O sarà un caos anarchico totale in Medio Oriente, o si risolverà con aver fatto fuori tutti questi capibanda che governano varie fazioni mafiose, possiamo dire il nome com'è, nella zona medio orientale. Quindi non credo che ci sia altra via d'uscita tramite che proprio una resa dei conti finale, che penso che durerà tutto questo anno.
Il Red Rationem è arrivato, le parole di Pejman Abdulmammadi, Università di Trento. Grazie mille, Pejman, per essere stato con noi. Intanto buona giornata, buona giornata. Buon lavoro, alla prossima.
A presto.
Reazioni, domande e commenti al 349-238-6666. Salto a pie pari un po' di provocazioni che costantemente arrivano, salto a pie pari anche i messaggi intrisi di tifo. Invece Ale scrive: ma Hezbollah non conviene tenere uno stato sovrano come il Libano suo vassallo e poter avere mani libere per i propri traffici? Se Israele lo invadesse, addio business per loro. E ha perfettamente ragione. Allo stesso tempo c'è una fortissima propaganda e un odio anti-israeliano che pervade la milizia sciita, e quindi anche il confrontarsi con Israele diventa motivo fondante, diventa poi molto spesso noi con gli occhiali, le lenti occidentali, fatichiamo magari a leggere alcuni atti che ci sembrano totalmente irrazionali o ci sembrano dei suicidi a tutti gli effetti. E il Vicino Oriente purtroppo ci dà delle dinamiche, ripeto, a volte per noi un po' imprescrutabili, però l'osservazione è molto acuta e molto attenta, e in parte ha ragione. È anche vero che, attenzione, Hezbollah ha permeato lo Stato libanese, è un partito che siede in Parlamento, ha dei ministri, ha una sua milizia più forte addirittura dell'esercito libanese, quindi in qualche modo è il Libano, se vogliamo un po' estremizzare questo aspetto. D'altra parte la retorica anti-israeliana è molto molto forte, ed è linfa vitale anche per tanti miliziani appunto appartenenti a Hezbollah. Direi, prima di andare a sentire come se la cava chi è la guida, visto che stiamo parlando del Libano e stiamo parlando di un paese che, lo ripeto, fino a qualche anno fa era la Svizzera del Vicino Oriente, era un paradiso a tutti gli effetti, anche grandissima meta turistica, un crocevia, era interetnico, era un crogiolo di culture, di lingue diverse. Fino a qualche tempo fa si ironizzava sul fatto che i salutandi libanesi sono gli unici che in una sola piccolissima frase sono capaci di mettere tre lingue, inglese, francese e arabo. E adesso com'è la situazione? Giulia Cannizzaro ce la racconta.
We begin in Lebanon, where the government is now making concessions after days of protests.
Prima della crisi del 2019, in un qualsiasi mercato di Beirut, un chilo di pomodori costava 1.500 lire libanesi al chilo, ossia circa un dollaro. Oggi un chilo di pomodori costa 150.000 lire. Basta questo a spiegare la situazione economica e sociale in Libano, dove un chilo di pane ormai costa più di un pacchetto di sigarette.
They gave me all this money. This is over 2 million Lebanese pounds for $20.
Eppure in passato il Libano era definito la Svizzera del Medio Oriente, considerato il paese economicamente più stabile della regione grazie al dinamico settore bancario privato su cui si reggeva la sua intera economia. Oggi invece è una nazione con il debito pubblico tra i più alti al mondo, con un rapporto debito-PIL che lo scorso anno toccava il 180% e un tasso di inflazione oltre il 200%.
New details emerge that negligence may have led to the massive explosion in the port.
La pandemia da Covid-19 e l'esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020, che ha causato la morte di oltre 200 persone e danni tra i 4 e 5 miliardi di dollari, hanno fatto cadere il paese in un baratro dal quale non riesce a risalire. Con l'80% dei libanesi che vive al di sotto della soglia della povertà e che non può contare sui servizi di base.
We used to have a bakery and he closed it because he couldn't afford to buy gas for this place.
Dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e i recenti sviluppi, i viaggi in Libano e in tutta l'area sono stati sconsigliati, infliggendo così un duro colpo al settore turistico, che da solo contribuiva per il 26% alle entrate correnti del paese e che solo qualche mese prima, a giugno 2023, aveva registrato un aumento del fatturato del 33%.
In February 2023, the government devalued its currency for the first time in 25 years.
Al momento, l'economia dell'ex Svizzera del Medio Oriente somiglia purtroppo al porto di Beirut. Macerie, scali chiusi e un contesto tutto da ricostruire.
Questa è la fotografia del Libano che potrebbe essere trascinato in guerra da Hezbollah. A proposito di Hezbollah, vi davo conto del fatto che Israele sostiene di aver ucciso Ibrahim Akil. Se confermato, già nel 2015 gli Stati Uniti lo avevano classificato come terrorista. Il suo nome era legato a vari attacchi terroristici in tutto il mondo e attività militare anche in Siria. L'anno scorso, in occasione del 40° anniversario dell'attentato all'ambasciata americana a Beirut, la Casa Bianca annunciò che avrebbe dato 7 milioni di dollari a chiunque avesse diffuso informazioni su Akil. Uno dei responsabili di quell'attentato, lo ricorderete, costò la vita a 63 persone, fu uno dei tanti tragici, sanguinosi episodi del vicino Oriente. Questa taglia evidentemente adesso non serve più. Altra notizia preoccupante: intanto sta salendo il bilancio del raid israeliano sull'edificio sud di Beirut. Il ministro della sanità della salute libanese dice sono almeno 8 morti e 59 i feriti, vi sarebbero anche 2 o 3 bambini, ma quale fonti discordano. Per questo motivo, e vi porto negli Stati Uniti, il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha detto: nessun avviso preventivo di Israele nei nostri confronti prima del raid su Beirut. Cioè gli israeliani non hanno avvisato gli americani. Intimiamo con forza, recita la nota, a tutti i cittadini statunitensi a non recarsi in Libano. E questo è decisamente un segnale che ci fa capire di quanto stia alzando la tensione. Allora, piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava e che la guida. Poi però torniamo, proviamo a essere razionali, proviamo a pensare che non si scatenerà su larga scala questa guerra. Stiamo sull'economia libanese, che l'ultima cosa di cui ha bisogno è un conflitto aperto. Traffico, torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Intanto intanto vi do conto che il capo di Stato Maggiore israeliano è al nord per incontrare gli ufficiali israeliani appunto al fronte nord, e anche questo è un segnale. Quanto preoccupante, non lo so, staremo a vedere nelle prossime ore naturalmente. Un ascoltatore, istruttore guida di Verona, dice: l'ultima guerra sostenuta dal Libano ne sono uscite a pezzi, immagino si intende Hezbollah, non hanno capito che sono molto inferiori anche con l'aiuto dei suoi alleati, cosa dite voi? Che ha ragione, che quella guerra, quei 34 giorni del 2006 ne sono usciti piuttosto malconci, ma sembra un'altra era geologica. Nel frattempo da milizia sono diventati un esercito vero e proprio. Le dichiarazioni roboanti dei vertici di Hezbollah dicono 100.000 uomini, gli analisti più informati dicono ragionevolmente massimo 50.000. Il problema è l'arsenale gigantesco che raccontavamo ieri, con oltre 150.000 tra razzi, droni, missili, alcuni anche di lunghissima gittata, alcune centinaia di chilometri. Ricorderete quella provocazione, il drone che sorvolava a Tel Aviv, qualche tempo fa, ve ne davamo conto, qualche settimana fa. Ha una capacità balistica di un certo tipo, addirittura potrebbe mettere in crisi l'Iron Dome. Quindi non è lo stesso Hezbollah del 2006. Detto ciò, non è paragonabile alla forza e alla potenza di fuoco degli israeliani, ma attenzione, quel territorio, come dicono gli stessi israeliani, potrebbe essere ricchissimo di tunnel, stile Strisce di Gaza. Quindi sarebbe sicuramente una guerra molto molto faticosa e molto dolorosa per tutti, soprattutto per i civili che rimarrebbero in mezzo naturalmente. Tra poco torno ai vostri messaggi al 349-238-6666, però prima vi faccio sentire la voce di Karim Daher, avvocato internazionale, insegna finanza pubblica alla St. Joseph University di Beirut. L'ho appena raggiunto, il nostro Antonio Natalia, e al suo microfono ha spiegato quale sarebbe l'impatto sulla maggioranza della popolazione libanese di una guerra su larga scala. Sentite.
Dans un scénario de guerre, quels peuvent être les effets de la situation économique sur la plupart de la population libanaise? Je vous dirais catastrophique et dévastatrice.
E come sentite, dice, gli effetti di uno scenario di guerra sulla popolazione possono essere effetti catastrofici e devastanti, dice il professore. Questo perché dopo 5 anni di crisi il Libano è privo dei fondamentali per rimanere in piedi. Il Libano è in debito di ossigeno, è in una situazione nella quale non ci sono più garanzie, non ci sono più capitali. Ci sono oggi grandi differenze sempre più vaste tra le classi e le categorie sociali. C'è una classe, dice Karim Daher, che ha approfittato della situazione e altre classi che hanno subito l'impatto della crisi e si sono ritrovate completamente prive di ogni potere d'acquisto.
C'è un'altra classe che ha subito les effets della crisi, della guerra, che sono per leur dépôt, per leur pouvoir d'achat.
Mentre quelli che agiscono nell'economia parallela, continua il professore di Beirut, si sono arricchiti, parlo soprattutto di chi beneficia del contrabbando e dell'evasione fiscale, altri invece non l'hanno fatto. Ciò che fa più paura di una situazione di guerra è di essere ulteriormente posti nella lista grigia, cioè quella che impedisce di beneficiare di scambi finanziari, delle importazioni di beni, anche di viveri e generi di prima necessità. Tutto questo avviene nel contesto di uno Stato che è già tecnicamente fallito, di un settore bancario che è già praticamente fallito. Quindi, ripeto, conclude Karim Daher della St. Joseph University di Beirut, economista, gli effetti di una guerra non potrebbero che essere catastrofici e devastanti. Intanto continuo il messaggio al 349-238-6666. Io in chiusura vi farei sentire ancora la voce di Karim Daher, perché qualcuno scrive: ma come, sono in una crisi economica tale e gli Hezbollah hanno un arsenale incredibile. Vi ho parlato di due Libano, paralleli e conviventi, e lo stesso Daher ha spiegato come vi siano classi sociali con una forbice che si è aumentata. Sentite Daher su pandemia da Covid-19, l'esplosione al porto, cioè le grandi cesure che hanno portato a questo disastro. Ascoltiamo.
En fait, les effets du Covid et de l'explosion du port de Beyrouth ne sont pas les seuls effets.
Gli effetti del Covid e dell'esplosione al porto di Beirut, dice il professore, non sono gli unici fattori che hanno abbattuto l'economia libanese e l'hanno resa così fragile. Si sono sommati ad altri fattori che si sono intensificati negli ultimi anni: l'affondamento completo del settore bancario, del settore finanziario, le manovre finanziarie non limpide varate tra il 2015 e il 2019. Tutto questo ha condotto alla svalutazione della moneta nazionale e all'impoverimento della popolazione, in particolare la classe media.
La moneta nazionale
E un'altra ragione è la guerra scoppiata in Siria nel 2011. La posizione mantenuta da tutti i poteri del Libano, quelli ufficiali e quelli ufficiosi. Questa posizione ha condotto alla fuga in Libano di 2 milioni di rifugiati siriani, che sono diventati un terzo della popolazione residente nel paese. E poi un lungo elenco fatto dal professor Karim Daher, St. Joseph University di Beirut, che mostra come il paese oramai da un decennio abbia imboccato una china sempre discendente. Prima parlava del mancato accesso al credito da parte della classe media libanese. Chi ci segue ricorderà che spesso in passato abbiamo raccontato di come il Libano sia, credo, forse l'unico paese, forse sarò smentito, l'unico paese sulla faccia della terra in cui tu ti fai le rapine in banca al tuo conto corrente. Vi sono stati casi di gente armata che è entrata in banca dicendo: fermi tutti, questa è una rapina, voglio i soldi sul mio conto corrente, perché non era possibile nei momenti di crisi più acuta prelevare addirittura i propri depositi e i propri risparmi. Questo è il Libano, che potrebbe vivere, speriamo di no naturalmente, un'esplosione di violenza e di guerra nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Detto ciò, tempo scaduto e gli ultimi secondi sono quelli necessari per ricordare quello che ci guida più o meno tutti i giorni, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Sul Logo Lontano, a darvi appuntamento per lunedì ore 16. Un saluto da